Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'uomo stolto nella Bibbia è colui che non vuole rendersi conto dall'esperienza delle cose visibili che nulla dura per sempre, ma tutto passa, la giovinezza come la forza fisica, la comodità come i ruoli di potere.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca per le pagine e i fogli, le parole di oggi, mercoledì 4 agosto. Così il Santo Padre domenica all'Angelus di mezzogiorno parlava dei santi celebrati in questa settimana: Ignazio di Loyola, Alfonso Maria de Liguori, il curato d'Ars si celebra oggi. Uomini che hanno accumulato ciò che non si corrompe e che hanno scartato quanto è irrimediabilmente mutevole nel tempo: il potere, la ricchezza, i piaceri effimeri. E i ruoli di potere sono dei beni, dei presunti beni che passano. E allora potere, oggi mi lascio guidare proprio dalla parola potere. Potere, tutto passa, avverte Benedetto XVI, la giovinezza, la forza fisica, le comodità, i ruoli di potere. Allora oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta su 105 in FM divaghiamo un po' su questa parola, una parola che è anche un verbo, un'azione, no? La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini, scriveva Leonardo Sciascia. Potere temporale, potere occulto, potere magico, potere politico, potere economico, potere di acquisto, equilibri di potere, potere divino. Dal sanscrito, dalla radice sanscrita pa, che allude a protezione, da cui palas, sempre in sanscrito vuol dire sovrano, paiu, custode, patis, marito, e da cui pure il greco paomai, entro in possesso. Il pater infatti è il padrone della casa, il padre padrone se vogliamo, è anche colui però che ha la forza, la potestà, la facoltà, il valore, la forza appunto di reggere la casa. Un ruolo di potere può essere effimero, ma potere, riuscire, forse anche contro i poteri effimeri, contro gli strapoteri, quindi riuscire laddove è necessaria forza d'animo, se vogliamo coraggio, costanza, fede, potere, riuscire è anche la misura della nostra anima, no? Del nostro intimo. I santi, in questo senso, sono persone che possono, che riescono a mettere in pratica nella vita quotidiana l'insegnamento di Gesù. Per loro volere è potere. Poteri falsi, effimeri, dunque, e poteri interiori, poteri che possono, che cambiano, che resistono agli strapoteri. E non solo che resistono al tempo, ma che in certi casi riescono perfino a modificarlo, a modificare la storia.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Beh, certo, la parola potere è alquanto inflazionata e temuta e spesso generatrice di diffidenza da parte dei cittadini, delle persone comuni. Non ci si fida mai del potere e dei poteri. Pensiamo, non so, al potere della stampa, quarto potere, una famosa pellicola, no, con Orson Welles, il potere della pubblicità, appunto della manipolazione delle idee. Viene in mente poi potere operaio, no, una sigla molto in auge negli anni 70, o ancora uno slogan famosissimo, divide et impera, come proclamavano i romani. e per contraltare il pensiero illuministico, il pensiero moderno che restituisce in un certo senso questo regalo del divide et impera, del dividi e comanda, inventando la separazione, la tripartizione dei poteri. Così almeno Montesquieu nel suo famoso saggio Lo spirito delle leggi, no? Nasce da lì la tripartizione del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, su cui si basa in pratica un po' tutto il diritto moderno. Ma che scontri del resto lo testimoniano le cronache quotidianamente per quanto riguarda l'Italia, che scontri tra questi stessi poteri appunto negli ultimi anni. E diamo allora un'occhiata ai giornali, però mi astengo un po' rigorosamente dalla politica. Beh, a un testo classico del Novecento proprio sul potere, su un potere misterioso, occulto, è dedicata un'intera pagina oggi su Avvenire. Si parla di Il processo di Kafka, che è stato pubblicato postumo nel 1925. Ricorderete, ha per protagonista questo Josef K, questo procuratore di banca, che un giorno viene arrestato, appunto potere di polizia, per una colpa inesistente, e inizia il suo incubo, no? Comincia a sostenere interrogatori, a cercare avvocati, testimoni, proprio per riuscire a giustificare questo delitto che non sa bene cosa sia. È in fondo il delitto di esistere, e nessuno riesce a spiegargli in realtà il motivo di questo processo, che questo potere giudiziario misterioso, enigmatico, ha appunto intentato contro di lui. Oggi su Avvenire ne scrive Giorgio Pressburger molto ampiamente. Scrive Pressburger: il romanzo di Kafka e il suo personaggio sono diventati dei miti. Kafka, Josef K, il protagonista, rappresenta tutti gli uomini, tutto il genere umano esposto a una trama segreta del suo destino e, secondo Kafka, della sua condanna. Per quale colpa, pronunciata da chi? Proprio qui il mistero di un libro. La colpa resta ignota, l'autore della sentenza ugualmente tutto è talmente sfuggente che ogni lettore vi può vedere la propria entità superiore, cioè l'entità superiore che agisce anche nella sua propria vita. E anche a proposito del potere dell'arte possiamo dire qualche cosa sul Corriere della Sera. Ecco, il potere dell'arte è un potere che, secondo Andrea Carandini, ne scrive sul Corriere della Sera, deve essere un po' tenuto sotto controllo. Il rischio è di fare delle opere d'arte dei feticci. A proposito della riapertura del caso dei bronzi di Riace, avrete seguito appunto dalle cronache questi giorni, li hanno radiografati, hanno acquisito nuove informazioni sul conto di questi capolavori riesumati dal mare Mediterraneo negli anni 70. Ecco, l'importante, avverte Carandini, è non perdere la testa né nel segno della conservazione né dell'innovazione, cercando una via moderata che salvi e saldi il buono che vi è nel vecchio come nel nuovo. Attuare ciò nel campo dei beni culturali, ancora fortemente ideologizzato, non è facile. Il rischio è la contrapposizione frontale. Esiste una divisione dei poteri anche nel Ministero dei Beni Culturali. La tutela è materia di diverse direzioni generali, delle sovrintendenze, dei comitati tecnico-scientifici. La valorizzazione è materia della nuova direzione generale. Insomma, un intrico di poteri anche nella gestione del nostro patrimonio culturale, e anche per questo attenzione a salvaguardare sempre e comunque appunto la difesa del patrimonio. E ancora sullo strano potere, sull'ambiguo, se vogliamo, potere dell'arte, e ancora in prima pagina, ancora dal Corriere e in prima pagina, graffiti illegali anche se d'arte. Si parla di questa sentenza contro le opere graffitare di Davide Bros, il noto writer milanese, insomma il graffitaro milanese. Allora, sarà anche Picasso, scrive in prima del Corriere della Sera Luigi Ferrarella, ma è un imbrattatore per il tribunale, perché modifica la fisionomia estetica e la nettezza attribuite al bene da chi ne ha la disponibilità. Questo è il dettato della sentenza del giudice, che mette a confronto un diritto che in modo approssimativo potremmo indicare come il diritto di un'opera dell'ingegno e una presunta violazione. E ancora dalla Stampa di Torino fu anche donna di potere Elvira Sellerio, fondatrice della omonima casa editrice siciliana, molto raffinata la casa editrice, anche la signora la ricorda oggi in un paginone, appunto la Stampa di Torino, anche gli altri giornali. Dicevo, fu anche donna di potere, ad esempio negli anni 90 fece parte del consiglio d'amministrazione della RAI. Non a caso Giovanni Minoli su appunto la Stampa commenta oggi: Elvira è stata grande perché mi è stata vicina anche nei momenti difficili della mia vita privata. Un giorno, dopo Tangentopoli, le dissi che un mio amico, Enzo Carra, aveva fatto una intervista drammatica e intensa all'ex amministratore della DC, Citaristi, con tutti i suoi avvisi di garanzia. Le spiegai che era importante che proprio la Sellerio pubblicasse quel libro perché con il suo prestigio avrebbe potuto riequilibrare la storia di quegli anni. Lei disse di no. Detto e fatto, e con la stessa generosità pubblicò il libro di Bobo Craxi su suo padre, pur essendo distantissima da quelle posizioni. La morte di Elvira Sellerio mi fa ricordare il potere di un'altra grandissima signora della cultura italiana, pure scomparsa nei giorni scorsi, un potere evidentemente tutto nella sua cultura, nella sua sensibilità. Parlo di Suso Cecchi d'Amico. Ho ritrovato una sua frase a proposito del potere del regista, dell'autorità del regista. Non tutti, Suso Cecchi è stata una grandissima sceneggiatrice, non tutti, ha detto Suso Cecchi d'Amico, possono fare quel lavoro, il lavoro del regista, anche se ne hanno la preparazione. È il motivo per cui io non ho mai accettato di passare alla regia. Non ho il carattere giusto, non ho, diceva, l'autorità del comando. Amici, siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine foglie e le parole di oggi divaghiamo sulla parola potere. L'ha pronunciata il Santo Padre all'Angelus di domenica scorsa da Castel Gandolfo. L'uomo stolto nella Bibbia è colui che non vuole rendersi conto dall'esperienza delle cose visibili che nulla dura per sempre, ma tutto passa, la giovinezza come la forza fisica, la comodità come i ruoli di potere. Ecco, voglio correre, voglio nascondermi, voglio abbattere i muri che mi tengono dentro, voglio protendermi dove le strade non hanno nome. Un inno alla libertà, questa canzone, The Streets Have No Name, degli U2, che abbiamo appena ascoltato un promemoria del prossimo concerto che gli U2, questa famosa band, terrà a Torino dopodomani. Ma a proposito di potere, volevo ricordarvi così uno slogan che è entrato un po' nel nostro parlare quotidiano: volere è potere, no? Forse non tutti sanno, non tutti ricordano che questo slogan in realtà è il titolo di un libro didascalico che risale alla seconda metà dell'Ottocento. E lo aveva scritto uno zoologo dell'Università di Torino su invito dell'allora presidente del Consiglio Menabrea. E su modello questo libro, Volere e Potere, di un'opera di un autore britannico che aveva avuto un grandissimo successo nel suo paese. Il titolo originale di quest'opera era Smiles, Self Help, che fu tradotta in italiano con Chi si aiuta, Dio l'aiuta, ed era la raccolta dei testi di una serie di conferenze che questo autore britannico aveva tenuto a un gruppo di giovani per incoraggiarli così a migliorare la propria posizione sociale. E la tesi era che la forza di volontà era in grado di vincere qualsiasi ostacolo. Pertanto un uomo così con buona volontà era capace di sollevarsi dalla miseria e fino a raggiungere la fama e la ricchezza. Grande successo di questo testo inglese anche in Italia, e da qui appunto l'idea del Presidente del Consiglio addirittura di incaricare uno scrittore, un divulgatore, quale era Michele Lessona, zoologo appunto, per raccontare appunto, raccogliere notizie su italiani che arricchiscono per esempio onestamente, che superano con fatica ma alla fine con successo gli ostacoli della loro vita. E così volere è potere ci restituisce, diciamo, un senso positivo anche, no, di questa parola.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Il potere dei muri. È possibile che una striscia di cemento mattoni o di cemento e mattoni possa orientare e determinare le vite delle persone? Beh, ce lo insegna la storia dell'umanità che purtroppo nel corso dei secoli non ha fatto appunto che ergere muri. Ecco allora, edito da Il Manifesto Libri, Gente del Muro, dell'archeologo israeliano Jonathan Misrachi. Vi leggo dalla quarta di copertina. Un archeologo è chiamato a seguire la costruzione del muro che separa Gerusalemme dalle zone palestinesi. Non guarda solo ai resti antichi, ma anche alle vite e alle vicende che si svolgono all'ombra della costruzione. Le storie che egli ha raccolto con uno sguardo privo di pregiudizi, carico di umanità, parlano della gente, non di politica, non di potere dunque, di chi dal muro si sente umiliato, oppresso, di chi se ne sente invece protetto, di tutti i diversi personaggi che questa tragica barriera ha coinvolto e mobilitato: politici, artisti, operai, membri di organizzazioni internazionali. Sono storie raccontate da un punto di vista personale che cercano di descrivere gli avvenimenti in uno scenario in cui è difficile distinguere tra realtà e immaginazione. Allora vi ricordo di Jonathan Misrachi, Gente del Muro, Il Manifesto Libri, edizione. Allora, il potere dei muri, i poteri occulti, i ruoli di potere, su questo ci invita a riflettere la parola del Papa, scelta per le nostre divagazioni odierne. Poteri che svaniscono, effimeri, valori inconsistenti, disvalori piuttosto. E il potere della voce? Beh, ne sanno qualcosa i melomani. Anche la voce è, sì, destinata a corrompersi, come tutte le cose umane, frutto di semplici vibrazioni, di corde vocali, eppure nell'attimo che esprime l'attimo, la bellezza di un'ispirazione, la compiutezza di un pensiero musicale, la voce, anche la voce e il suo potere ci avvicinano a Dio. Il potere della voce, il potere dell'immaginazione e dell'arte, era la Callas con Casta Diva, effimeri accanto alla parola di Dio eppure alle volte suoi alleati. Cari amici, ci salutiamo qui per oggi, vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Non immagini certo quel che giorno sarà della tua vanità.